Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Nella lettura di oggi si parla, anche se non vengono nominate direttamente, di carne e di spirito. Diceva un padre della Chiesa, se noi non siamo spirituali fino nella carne, diventeremo carnali fino nello spirito. E quello che succede, se guardate bene, proprio se si legge la lettura di oggi. Ci dice il Vangelo di oggi che Gesù torna nella sua città, cioè a Cafarnao, e qui gli viene portato un paralitico sul lettino. E Matteo dice solo questo, non dà altri particolari, però l'Evangelista Marco ci dice che per portargli il paralitico, siccome c'era tanta folla intorno alla casa dove si trovava Gesù e lui predicava dalla porta, a un certo punto scoperchiano il tetto della casa, che era chiaramente era fatto di paglia, non era come i tetti di oggi, era un tetto di una casa povera del Medio Oriente, e calano da lì il lettino con il paralitico. E quindi lui ha davanti questo paralitico, e veduta la fede di quelli che lo avevano portato, dice al paralitico queste parole, gli dice: figliolo, ti sono fatti coraggio, ti sono rimessi i tuoi peccati. E subito qualche scriba che è vicino dice: questo sta bestemmiando, chi è che può rimettere i peccati se non soltanto Dio? E allora Gesù, conoscendo questi pensieri, dice: cos'è più facile, dire ti sono rimessi i peccati, oppure dire a un paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Allora, perché voi sappiate che il figlio dell'uomo può anche rimettere i peccati, io vi faccio vedere che questo paralitico si può alzare e camminare. E ordina al paralitico di alzarsi e di andare a casa sua. E lui lo fa. Questo davanti a tutti, davanti a tutta la folla. Ecco, perché dicevo, è un Vangelo che ci parla di carne e di spirito, nel senso che vi ho detto, se non siamo spirituali fino nella carne, allora diventeremo carnali fino nello spirito. Gli scribi che erano presenti erano carnali, vedevano con occhi di carne e dicevano: quest'uomo sta bestemmiando. Primo sta bestemmiando perché soltanto Dio può rimettere i peccati, e poi sta prendendo in giro queste persone, perché proprio perché lui non è in grado di rimettere i peccati, però dice una cosa che non si vede. Quindi come si fa a dire che i peccati non sono stati rimessi? Quindi vedete, questo è un ragionamento, se vogliamo, materialista. Ci sono cose che si vedono e ci sono cose che non si vedono. Loro non vedono la rimissione dei peccati e partono dal presupposto che non c'è, perché lui sta appunto bestemmiando. E allora il Signore fa questo segno davanti a loro. I miracoli del Signore sono sempre segni, sono sempre modi in cui Lui fa vedere, fa dei gesti materiali a cui segue un'operazione che è spirituale. Quindi le guarigioni non sono solo guarigioni del corpo, sono guarigioni dell'anima. E qui è così, vale per tutti i miracoli che lui fa nel corso del suo insegnamento sulla terra. Quindi lui fa questo miracolo per far vedere una cosa. Dice: cos'è più facile, dire a un paralitico alzati e cammina, oppure dirgli sono rimessi i tuoi peccati? Certo, è più facile dirgli sono rimessi i tuoi peccati, perché nessuno può vedere se i peccati sono rimessi davvero. Ma se io dico a una persona alzati e cammina e quello continua a stare steso sul lettino, tutti vedono che io non faccio miracoli. E il Signore allora, facendo questo miracolo, dimostra, con un miracolo minore, dimostra il miracolo maggiore, perché la remissione dei peccati è un miracolo più grande che non la guarigione del corpo, perché quello che riguarda la nostra anima, il nostro spirito, è più importante di quello che riguarda il nostro corpo, anche se queste cose vanno in realtà sempre più o meno insieme. Ecco, quindi lui ha fatto un gesto materiale e da questo gesto materiale segue un'azione spirituale. Il gesto materiale è liberare l'uomo dalla sua infermità, il gesto spirituale è liberare l'uomo dalla sua malattia spirituale, che è il peccato. Quindi lì sono rimessi i peccati. Quindi la liberazione di questo malato dalla sua malattia è la liberazione, significa la liberazione dei suoi peccati. Dicevo appunto, allora, la carne e lo spirito. Gli scribi hanno occhi di carne, orecchie di carne, vedono, sentono soltanto quello che si vede e si sente materialmente. E quindi quando sentono parlare di remissione dei peccati, logicamente loro pensano che lui stia facendo una bestemmia, ma è anche difficile dargli una colpa, perché veramente la remissione dei peccati non si può vedere e quindi è difficile dimostrarla. Però vedete, Dio usa l'incredulità delle persone anche per mostrare meglio il suo potere, quello che appunto gli abitanti di Cafarnaum, quelli che erano venuti lì a predicare, dicono con questo potere che Dio aveva dato agli uomini. Il potere che Dio aveva dato agli uomini era il figlio suo che era venuto sulla terra, non era un potere taumaturgico che Dio aveva dato a un uomo, era proprio l'azione di Dio attraverso suo figlio. Quello è il potere che è stato dato agli uomini. Ed è appunto questo potere spirituale, che se gli scribi avessero avuto occhi spirituali avrebbero potuto vedere, ma siccome non ce li avevano, non l'hanno visto, come non ce l'abbiamo neanche noi. Neanche noi vediamo la remissione dei peccati, neanche noi vediamo tante cose, perché questa cosa del Vangelo di oggi vale per esempio per tutti i sacramenti che noi celebriamo nella Chiesa. Quando si fa un battesimo, cosa vediamo? Vediamo di solito un bambino, un po' anche un adulto quando capita, messo dentro l'acqua. Vediamo che il prete ha fatto delle preghiere su quest'acqua, ci ha versato l'olio, ha unto il bambino, poi dopo lo ha immerso 3 volte nell'acqua, ma non vediamo questo, un bambino che fa il bagno, oppure un adulto che fa il bagno. I nostri occhi materiali possono vedere solo questo, le nostre orecchie materiali possono sentire le preghiere che fa il prete, però se noi avessimo sensi spirituali, noi vedremmo che cos'è in realtà il battesimo. È il rito per mezzo del quale una persona che non faceva parte della Chiesa viene innestata nel popolo di Dio e diventando figlia della Chiesa diventa figlia di Dio, perché noi tutti siamo figli adottivi di Dio per tramite del battesimo. L'Eucaristia, cos'è l'Eucaristia? Se noi lo guardiamo con occhi materiali è pane e vino, ma se noi guardiamo con occhi spirituali, quel pane e quel vino sono la comunione con il corpo e con il sangue di Cristo e quindi sono una cosa che ci continua a innestare dentro la Chiesa. Tanto è vero che quando uno si separa dalla Chiesa si dice che viene scomunicato, cioè gli viene tolta la comunione. Non è tanto appunto la comunione dell'Eucaristia, è proprio la comunione con la Chiesa, perché la Chiesa è comunione, è il segno, uno dei segni del fatto che la Chiesa è comunione, è quello che la Chiesa si riunisce davanti a un altare e partecipa dell'unico pane e dell'unico calice. Quello è un segno appunto della comunione. E se noi appunto avessimo occhi spirituali, vedremmo questo, non vedremmo pane e vino. Ed è un discorso che possiamo fare con tutti i sacramenti della Chiesa, mettete per esempio l'acqua del grande Agnes, ma è acqua, dal punto di vista materiale è solo acqua, non c'è nessuna differenza materiale tra l'acqua della Teofania e l'acqua che esce dal rubinetto, perché se noi abbiamo occhi materiali vediamo soltanto quello che è materiale. Ma appunto, se noi vedessimo con occhi spirituali, vedremmo che in quell'acqua c'è la benedizione del Giordano. Ecco, vedere con occhi spirituali non è facile per chi non è nello spirito. Voi, c'era un verso di una poetessa russa che diceva: per l'uomo comune l'anima è una grande vetta, che per l'uomo spirituale l'anima è quasi carne. Ecco, la nostra vita spirituale parte sempre dal basso e poi deve andare verso l'alto. E noi di solito siamo a un gradino molto basso. E allora lo sforzo del cristiano deve essere quello sempre di avanzare nella vita spirituale. Non di chiedere a Dio di fargli vedere, di dargli sensi spirituali per vedere miracoli, ma pregare per essere sempre di più in comunione con Dio. Più noi siamo in comunione con Dio, più noi avremo questi sensi spirituali, che non sono cose eclatanti, non vedremo le luci o gli angeli dentro la chiesa, però sapremo che ci sono, anche se non li vediamo. E quella che si chiama la fede nelle cose che non si vedono. Ecco, noi viviamo su questi due piani, perché l'uomo, l'essere umano, poi alla fine è sempre un anfibio che sta a metà qui sulla terra e metà è proiettato in cielo. E noi dobbiamo sempre pensare che il nostro essere sulla terra è più che altro una condizione di esilio, non perché non nel senso in cui questo viene inteso da certe sette eretiche, soprattutto del passato, ma in un senso molto più terra terra. Noi, per colpa del peccato, siamo portati a vivere il corpo, la materia, quello che noi chiamiamo la carne, i nostri bisogni, che non sono sempre bisogni materiali, possono essere anche bisogni affettivi, in un modo che è totalmente legato a qui e ora. Ecco, il cristiano si deve slegare da questo qui e ora. Il cristiano deve pensare che la sua vita deve essere proiettata da un'altra parte, verso Dio. E quindi il cristiano non deve fare come gli scribi, che quando sentono dire ti sono rimessi i tuoi peccati, subito arricciano il naso e dicono: come fa questo qui a rimettere i peccati? Noi dobbiamo avere la fede di quel paralitico che era andato lì non per sentirsi dire che erano rimessi i suoi peccati, perché lui si era fatto portare per essere guarito, ma probabilmente il sentirsi dire che gli erano rimessi i suoi peccati gli ha dato molto più sollievo e non il fatto in sé di essere stato guarito. Proprio perché, noi questo lo sappiamo perché l'Evangelista osserva che Gesù, veduta la loro fede, dice questa cosa. Loro gli avevano portato il paralitico con fede, lui si era fatto portare con fede nella guarigione, quindi loro avevano fiducia in quest'uomo, in questo predicatore, in questo maestro che predicava a Cafarno. Per questo avevano portato il paralitico. E per questo paralitico era pronto a sentirsi anche dire: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Mentre gli scrivi non erano pronti, proprio perché non avevano la fede. Loro erano lì soltanto per guardare che cosa faceva questo maestro, coglierlo in fallo su qualche cosa e poterlo poi screditare davanti agli altri. Non erano lì perché erano interessati alla sua predicazione e non erano lì perché erano interessati a quello che lui faceva. non erano lì perché credevano in lui. E invece quelli, il paralitico e quelli che l'avevano portato, loro erano lì perché credevano in lui. E per questo loro, senza cose eclatanti, senza visioni, senza esperienze mistiche, loro però avevano nella loro semplicità questi sensi spirituali che gli permettevano di scorgere che lì c'era una potenza che Dio aveva dato agli uomini, che lì c'era davvero una fonte di guarigione. E per questo loro sono i primi, perché se ci pensate, nei Vangeli loro sono i primi che si sentono dire questa cosa, che il paralitico è il primo a sentirsi dire: ti sono rimessi i tuoi peccati. Ecco, noi che tutti vogliamo che siano rimessi i nostri peccati, perché tutti ne abbiamo tanti e tutti sappiamo che i nostri peccati ci separano da Dio. Ecco, allora noi quando veniamo in chiesa, quando preghiamo, quando quando leggiamo le Sacre Scritture, ci dobbiamo sempre ricordare di chiedere principalmente questo, di non chiedere cose materiali, di non chiedere che i problemi sul lavoro si risolvano, di non chiedere che i problemi nella famiglia si risolvano, di non chiedere cose che riguardano la nostra vita e quindi la nostra carne, ma di chiedere prima di tutto quello che è davvero necessario. Certo, se noi chiediamo anche cose necessarie a livello materiale, ma lo facciamo con fede, il Signore sa che lo facciamo con fede. E però noi ci dobbiamo ricordare che ci sono cose necessarie e cose che invece appartengono, come dicevo prima, a qui e a ora. Noi non dobbiamo sforzarci di non preoccuparci tanto del qui e dell'ora, e di fare come passeri del Vangelo di qualche che vi ricorderete nel discorso della montagna, quando si dice: guardate gli uccelli del cielo che non seminano, non mietono, e però Dio non gli fa mancare il cibo, o guardate i gigli dei campi che non tessono, non filano, però nemmeno Salomone fu mai vestito come uno di loro. Perché dice: non dovete preoccuparvi per domani, perché basta ogni giorno la sua pena. Noi ci dobbiamo preoccupare non del domani materiale, ma del domani del regno, di quando dovremo comparire davanti a Dio. Quindi cominciamo fin da ora a chiedere a Lui questo e non sempre cose materiali. Tutti noi chiediamo che cose materiali a Dio, e non è che ci sia qualcosa di male in questo, però ricordiamoci di non chiedere solo quelle e di non chiedere sempre quelle, perché c'è una cosa importante che Dio è venuto a portare a noi. Noi lo diciamo nel credo: per noi uomini e per la nostra salvezza. Discese dai cieli e si incarnò dallo Spirito Santo della Vergine Maria. Quindi per noi uomini e per la nostra salvezza, non per le nostre necessità. E quindi noi chiediamo prima di tutto quello che serve per noi uomini e per la nostra salvezza a Lui, che veramente può dare qualcosa per questo. Ci può dare quello che il mondo non ci può dare. A Lui onore e gloria per sempre e per i secoli. Amen.